Oltre, né indignati né rassegnati. Incontri di formazione. Ambiente e stili di vita, non per moda ma per dovere. Interviene Alessandro Giuliani, professore di biofisica all'Università La Sapienza di Roma. Modera Giuliano Pompeo.
Buonasera a tutti, benvenuti al nostro... questo è il quarto incontro di OL3. Diciamo, il tema, come sapete, è ambiente e stile di vita. E stili di vita non per moda, ma per dovere. Prima di tutto un po' di avvisi. E questo incontro si svolgerà come gli altri. Diciamo, prima ci sarà una relazione iniziale del nostro esperto di circa 30-40 minuti. Poi vi daremo la parola per proposte, domande, con un limite ciascuno tassativo di 2 minuti. Ci sarà un timer che ce lo ricorderà istante per istante. E dopodiché, diciamo, per una settimana potrete inviare le vostre proposte con un form che vi invieremo via email. A proposito, chi non l'avesse fatto, diciamo, vi invitiamo a lasciare le vostre email, così in modo tale possiamo entrare, diciamo, allargare la rete di comunicazione. Questo incontro è registrato, come diceva Gigi, c'è anche, diciamo, un canale podcast che potrete trovare sul nostro sito, che è www.ol3roma.it. Vi ricordo la pagina Facebook, è www.facebook.com/ol3roma. Poi, se proprio c'è anche, diciamo, ci potete seguire su Twitter con @ol3roma, e ci abbiamo anche un canale su YouTube che, neanche a dirlo, è OL3 Roma. Allora, OL3 è oltre, che dir si voglia, e noi siamo autosostenuti. Diciamo, se volete sostenerci, ci sono delle splendide magliette, compratele, regalatele, come volete. Oppure, diciamo, sul sito di Oltre c'è il nostro IBAN, se volete partecipare, insomma, volete darci una mano, siamo ben contenti. Allora, diciamo, tornando all'incontro di questa serata, ambiente. Diciamo, parlando di ambiente, mi viene in mente una frase di Peppino Impastato, che ha ispirato il film 100 passi e che è anche in parte riportata sul nostro sito. Peppino diceva: bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché nelle persone non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione. Io penso che come cittadini romani siamo un po' portati a una rassegnazione, a rassegnarci alle file sulla tangenziale, a un'edilizia brutta, a una difficoltà di relazioni, a strade pensate esclusivamente per le macchine, potremmo continuare all'infinito. Penso oggi parlare di ambiente sia un po' non solo, diciamo, difendere una bellezza e scoprirla, diciamo, bellezza naturale, ma sia anche e soprattutto combattere questa rassegnazione e riscoprire la bellezza di vivere in città. E mi piacerebbe ripensare la città, gli spazi, le strade, a partire proprio dal nostro stile di vita, la nostra quotidianità, ripensarla, la città. E, diciamo, e peraltro, diciamo, abbiamo invitato Alessandro Giuliani, che è primo ricercatore al Dipartimento Ambiente dell'Istituto Superiore di Sanità, membro del collegio docente del dottorato in biofisica dell'Università La Sapienza di Roma, è autore di moltissime pubblicazioni scientifiche, anche di libri di divulgazione, quali L'ordine della complessità, Scienza, istruzioni per l'uso e Scienza della natura e stregoni di passaggio. E quindi adesso cedo la parola a Alessandro e facciamogli un applauso.
Grazie. Grazie, si sente, sì? Sì. Allora, questa è una cosa complessa. Complessa ma non complicata, poi vedremo qual è la differenza fra queste due cose. Quindi io all'inizio vi racconterò più che altro per suggestioni delle idee che non sempre si associano all'ambiente, mentre invece sono delle idee molto importanti. Cioè il fatto che l'ambiente ci richiede almeno a noi che stiamo dalla parte tecnica della barricata, no? Quindi quelli che siamo devoluti, l'Istituto Superiore di Sanità, tra i suoi compiti è quello della difesa dell'ambiente e della salute. Bene, per noi che stiamo appunto da questa parte della barricata, quelli che dovrebbero occuparsene tecnicamente, ci pone dei problemi molto 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 grandi proprio del modo con cui noi facciamo scienza, cioè l'idea che noi ci occupiamo dell'ambiente come ci possiamo occupare della balistica o come ci possiamo occupare della fisica delle particelle o della termodinamica, è un'idea che ci ha, se vogliamo, accompagnati per decenni. Ora stiamo cominciando a vedere che per occuparci bene dell'ambiente abbiamo bisogno di una scienza nuova, completamente nuova. Perché? Perché i paradigmi di prima con l'ambiente non riusciamo più a cavare un ragno dal buco. Cioè, una volta risolti problemi macroscopici, ma piuttosto facili, come dire, il fumo fa male. Benissimo, già quello ci abbiamo messo 30 anni per capirlo. Ma se andiamo al di là di queste esposizioni massicce o cose molto terribili come sono delle catastrofi o delle epidemie, ci rendiamo conto che proprio i nostri strumenti conoscitivi sono assolutamente spuntati, cioè non riusciamo ad andare molto avanti. Quindi per noi da questa parte abbiamo bisogno di ricominciare dalle radici, e per ricominciare dalle radici abbiamo bisogno di fare un bel bagno, ma bello profondo, come quando uno si deve lavare dopo che zozzo, dall'altra parte, cioè dalla parte di quelle cose che scienza non sono, ma che sono sedimentate nel senso comune, e delle cose che stavano fuori dalla scienza, come l'idea di bellezza o l'idea di artigianato, e le vedremo un po' queste cose, dovrebbero ricominciare a informare il nostro modo di ragionare. Adesso io vi farò vedere un po' di esempi e vedere come un certo tipo di pensiero, che noi siamo usi chiamare pensiero tradizionale, ma che in realtà è un pensiero scientifico sotto false spoglie, sia quello che dovremmo ricominciare a fare. Per fare questo, ah mannaggia, mi faceva vedere la prima diapositiva. Comunque, nella prima diapositiva si parlava di ingegneria, anzi si parlerà di ingegneria, perché adesso con i potenti mezzi riusciremo a vederla, e intanto vi racconto che cosa vedremo. Vedremo la differenza fra un manufatto sostenibile, poi capiremo che cosa vuol dire sostenibile, e un manufatto invece che sostenibile non è. Cioè un manufatto che è fatto per durare e per non sprecare energia, ma anzi essere parte integrante del sistema generale in cui è messo dentro, il sistema sia biologico che antropico, quindi degli uomini, degli esseri viventi, e invece un sistema che, completamente all'opposto di questo, si mette là dentro proprio pesantemente, e mentre il primo può durare migliaia di anni, il secondo dopo una decina d'anni comincia a mostrare le pecche e comincia a far vedere qual è il suo vero volto, cioè il suo vero volto di oggetto profondamente, violentemente rovinante rispetto all'ambiente. E diciamo, il primissimo modello che vedremo, cioè quello integrato nella natura, è un modello molto antico. Ed è praticamente, non so se ci siete mai stati, c'è un'isola che si chiama Ventotene, che sta davanti a Formia, dove non so se avete mai fatto la gita a quella che si chiama la cisterna dei carcerati. Che cos'è questa cisterna? Questa cisterna è la cisterna che serviva per la villa imperiale che sta a Punta Euro. Non so se avete presente come è fatta Ventotene. Ventotene è una grossa tartarugona, più o meno piatta, ma in realtà con un leggero declivio. La punta più alta, la parte più alta, sarà alta un 150 metri, la parte più bassa invece è più o meno quasi a livello del mare, 20-30 metri, lì sta questa Punta Euro, dove è la villa della famiglia Augusta. Che cosa succede? Siccome a Ventotene non si poteva approvvigionare d'acqua, non ci sono sorgenti là spontanee, l'acqua necessaria per le persone che vivevano nella villa, che poi era una villa molto grande, doveva essere raccolta con l'acqua piovana. Questo che cosa comportava? Comportava il problema, che non era solamente ingegneristico, ma era il problema di un sistema che si doveva autosostentare il più possibile, per più tempo possibile, quindi essere, diciamo, un circolo che si autososteneva, intanto con l'acqua. E l'acqua chiaramente era quest'acqua piovana che finiva in questa cisterna. Ma questa cisterna dove doveva essere messa? Doveva essere messa più o meno a metà dell'isola, perché messa troppo in alto non avrebbe raccolto sufficiente acqua, perché? Perché prendeva solamente l'acqua che veniva dall'inizio. Messa troppo in basso non avrebbe avuto sufficiente declivio per portare l'acqua fino al punto, e l'acqua sta a metà. Questa cisterna doveva autopulirsi, non c'era nessuna persona che la svuotava, la ricominciava, eccetera. E quindi che cosa avevano pensato gli architetti romani? Di riempirla con delle anguille. Queste anguille, smuovendo l'acqua e mangiando tutti quanti i residui che vi si formavano, di alghette, muffe varie, eccetera, teneva l'acqua in movimento e pulita. Questa cisterna doveva essere ovviamente attenuta, cioè l'acqua non doveva percolare verso l'esterno, e aveva una struttura interna di un materiale di cui ancora non è ben chiara la formula, che si chiama cocciopesto, ed era un materiale che praticamente manteneva e ha continuato a mantenere. Quando gli antichi romani sono andati via, l'isola è stata abbandonata, quando verso la fine del 1700 è cominciata a riessere riabitata, perché c'è stata una diminuzione del problema dei pirati barbareschi, la cisterna era ancora in uso, cioè funzionava da sola senza che le persone stessero là a mantenerla. Non solo, il troppo pieno andava a finire in fondo all'isola, sotto la villa, e formava quelle che si chiamano ancora le peschiere. Perché? Perché avevano osservato che, ecco, questa è l'isola di Ventotene, questo è l'interno, come appare, no? Si chiama dei carcerati perché quando poi hanno ricostruito Ventotene alla fine del Settecento, questa serviva da ricovero ai forzati, che erano quelli che costruivano il nuovo paese. Bene, in fondo, che poi più o meno in questa foto sarebbe là in fondo dall'altro lato dove c'è la peschiera, che succedeva? L'acqua dolce della cisterna defluiva a mare e formava una sorta di foce del fiume dove si andavano a piazzare i cefali, perché gli piace questo misto di acqua dolce e salata. Vi ho raccontato questa storia perché? Perché mentre io vi raccontavo di un miscuglio di scienze diverse, no? Abbiamo parlato, mentre raccontavo delle anguille, dei cefali, dell'acqua che scendeva, del cocciopesto, abbiamo parlato di ingegneria, abbiamo parlato di idraulica, abbiamo parlato di zoologia, abbiamo parlato di una serie di osservazioni che facevano sì che questa sapienza diffusa da tanti, in tanti differenti aspetti, faceva sì che questo oggetto non fosse un oggetto esterno, fosse un oggetto che diventava a sua volta parte di un ecosistema dove le cose rifluivano. Adesso, se mi dai la prossima, vediamo l'opposto. Questo che cos'è? Questo è, diciamo, l'anticisterna di Ventotene, il grattacielo Burj Khalifa di Dubai, che è il palazzo più alto del mondo, e che invece da un punto di vista energetico è tutt'altro che autonomo. Se dopo 1600 anni dall'abbandono la cisterna di Ventotene continuava a funzionare, perché continuava a raccogliere l'acqua, continuavano i cefali a arrivare in fondo, continuava a essere pulita l'acqua, questo qui dopo 3 giorni di abbandono da parte dell'uomo, o comunque di interruzione di una fonte continua di energia elettrica, diventerebbe praticamente un rudere. Perché? Dunque, il grattacielo nasce con i primi del Novecento, quindi con la possibilità fondamentalmente di avere gli ascensori, questo è il motivo poi fondamentale, come la soluzione a un problema di ottimo. Qual era il punto? Il punto era: le città diventano sempre più affollate, noi abbiamo bisogno di mettere sempre più gente per metro quadro. Qual è la direzione libera per mettere le persone? La direzione libera per mettere le persone è la terza dimensione, cioè le impiliamo una sopra l'altra. Questo è il modo con cui normalmente si ragiona in scienza, con un atteggiamento che si chiama riduzionismo, cioè dico: qual è la cosa che devo fare? Qual è la via più breve per arrivarci? Qual è la cosa che devo ottimizzare, in questo caso lo spazio? Il resto c'è un modo che si usa normalmente, si dice vanishingly small, cioè diventa sempre, è molto piccolo, può essere lasciato perdere. Può essere lasciato perdere perché? Perché io faccio un'assunzione che non è giustificata di un flusso continuo e a costo zero di risorse. Può essere lasciato perdere perché io faccio l'irrealistica idea che ci sia il famoso PIL che cresce indefinitamente, Cioè che siamo in una situazione non mai di limitazione di risorse, cosa che non avviene mai. Perché? Che cosa succede di questo oggetto? Lo risolve il problema? Apparentemente sì, in realtà no. Perché? Perché delle persone dovranno andarci a abitare là dentro o a lavorarci. E avranno bisogno, proprio perché è molto grande, ci sono tante persone, di strade molto grandi. Quindi quello che io guadagno in altezza lo perdo in larghezza con tutti quanti i parcheggi delle persone che devono star lì. Una cosa banalissima, come tirare l'acqua dello sciacquone, che in una casa di uno o due piani non porta soverchi problemi, qui ne comporta di enormi, perché una cosa è mandare l'acqua alta tre piani e una cosa è mandare l'acqua alta 120. Non solo, ma addirittura l'insonorizzazione per quest'acqua che scende quando tiro l'acqua diventa un problema. Diventa un problema il condizionamento dell'aria, non posso aprire le finestre. Tutto quello che io pensavo fosse in qualche modo accessorio diventa velocemente principale, quindi congestionamento delle aree urbane, un ambiente interno malsano, uno spreco di energia per il condizionamento. Cioè questo oggetto non è sostenibile perché non si sostiene da solo. Capite la differenza? Cioè cosa significa sostenibile? Significa che nel tempo lui continua a lavorare. Perché? Perché in qualche modo provvede a se stesso. Questo, se non lo accudisco con enormi palate di energia e di materia, muore. La diapositiva dopo. E questo lo vediamo anche su una scala più piccola. Ecco, il problema qual è? Questo esempio è un esempio perfetto di architettura organica. Adesso si fa un gran parlare di architettura organica. È quello che hanno sempre fatto dalle parti nostre tutta l'architettura spontanea. Questi sono i trulli, ma avrei potuto far vedere un casale del Lazio, avrei potuto far vedere un maso delle Alpi o via discorrendo. Che cosa c'ha di caratteristico l'architettura locale? Che è qualche cosa che cresce in un particolare ambiente e quindi è adattato a quell'ambiente, non a un altro, come le forme di vita biologica, no? Forme di vita biologica sono ottime per quell'ambiente dove sono, non sono ottime sempre. L'idea di avere un ottimo che vale per tutti, che è stato tipico dello stile internazionale, ad esempio in architettura, io la casa è sempre quella, da Shanghai fino a Roma, fino a Napoli o a Bristol, non c'è motivo per cui sia diversa. Ecco, è esattamente l'opposto. Quella casa nasce in quel modo perché? Perché quella è la pietra di quella zona, perché quel modulo costruttivo è il modulo ideale in quel clima che riesce a rimanere caldo d'inverno e freddo d'estate, perché si è evoluta per piccoli aggiustamenti progressivi, diciamo quella forma si trova nel Mediterraneo dall'epoca micenea, più o meno con piccolissime variazioni, ma la forma del sese o la forma del trullo, la forma di queste abitazioni fatte a secco con le, diciamo, le tegole che si mettono uno sopra l'altro e la pietra a vista più o meno intonacata, la trovate ovunque ed è un modulo architettonico che hanno visto gli eroi omerici. Quindi, un po' come le forme di vita che si evolvono non perché ottimizzano una cosa, ma perché ne ottimizzano poco, tante, tutte insieme, è esattamente l'opposto di questa che non si vede, ma insomma un palazzo di Via Gallia, che manco è particolarmente brutta poi alla fine, però dove praticamente l'ottimizzazione è fatta immediatamente dicendo ma che mi importa, io devo mettere tanta gente in un posto abbastanza largo, con abbastanza luce, poi l'energia verrà da sola, tant'è che tipicamente ad esempio voi vedete i termosifoni sotto la finestra, che da un punto di vista proprio termodinamico è una follia, perché io metto il generatore di calore caldo sotto al muro freddo, cioè se voglio sprecare questo è, però lì tutto sommato stanno bene, perché no? Cioè si passa da un tipo di sapienza in cui tante cose tutte insieme sono fatte al meglio, ma non singolarmente al meglio, sono fatte al meglio nella loro forma complessiva, ha una situazione invece che quella di dire no, io cosa devo fare? Questo, allora lo faccio in questo modo, cioè quelle tengono conto di quello che c'hanno attorno, diciamo delle condizioni al contorno, questa no. La cosa veramente interessante è che quelle sono belle e queste sono brutte. Non vi fate infinocchiare da chi dice che è bello ciò che piace, esiste una bellezza uguale per tutti? Certo che esiste. Se non esistesse ci sarebbe tanta gente che adora fare le passeggiate al Parco d'Abruzzo quanto di quelle che adorano fare le passeggiate sulla tangenziale, cosa che non è. Fondamentalmente nessuno dice che Tor Vaianica è più bella del promontorio di Portofino, anche dei peggiori relativisti quando poi glielo domandi dice beh no, certo. La cosa drammatica è che gli architetti che costruiscono lo Zenno e il Corviale abitano a Piazza Farnese e poi dicono: certo, io mica sono un proprietario che va a abitare a Corviale. Questo è un altro discorso, è come se noi andassimo a un ristorante e l'oste non mangiasse quello che prepara, non staremmo del tutto tranquilli, no? Mentre invece stiamo tranquilli con l'altro aspetto. Il problema della bellezza, quindi, è esattamente la stessa cosa del problema dell'ambiente, non perché c'è l'ambiente e la bellezza, ma perché la bellezza naturale è strettamente legata alla nostra fisiologia. Quando noi, ad esempio, sentiamo un accordo intonato e, al di là delle differenze delle scale musicali dei diversi popoli, queste differenze sono piccolissime, in realtà la scala ben temperata, che è quella di Bach, che usiamo noi, che con un po' di cambiamenti era quella di Pitagora, basata su relazioni semplici tra le note, suona bene dovunque. La musica dodecafonica non l'ascolta nessuno, fondamentalmente quando fanno, dice: no, va bene tutto, ma dopo 5 minuti nessuno riesce a sentirla, fondamentalmente. Perché? Ma perché proprio la nostra coclea è fatta in quella maniera. Allo stesso modo, non so se voi ci fate caso, ma chi vede Positano o Amalfi non è che dice: ma chi ha fatto questa speculazione edilizia sul mare? Perché le case stanno effettivamente sul mare. Però la scala è una scala coerente col territorio. Di fatto noi in Italia, questo soprattutto è molto evidente perché abbiamo una qualità dell'architettura, diciamo, popolare altissima, forse la più alta del mondo, più evidente ancora, diciamo, la cesura c'è stata coi primi del Novecento. Un tempo qualsiasi ignorantone costruisse una casa, ne faceva un'opera d'arte. Da un certo punto in poi invece abbiamo cominciato a rovinare il territorio. Ci sarebbe a lungo da parlare, io sono convinto che questa, e non sto scherzando, cioè è una delle prove più tangibili dell'esistenza di Dio, il fatto che quando uno aveva un canone di bellezza le cose funzionavano e poi non hanno funzionato più, quando uno ha detto: no, non esiste niente al di fuori di me, sono io che decido ciò che è bello e ciò che è brutto. Arriviamo al passaggio, a quell'altra dopo, scusa. E questo è un aspetto invece di quello che chiamiamo l'avanguardia. Quello è il San Carlino alle quattro fontane. È uno dei capolavori di Borromini, sta su Via delle Quattro Fontane, ed è una delle chiese più affascinanti di Roma proprio perché è assolutamente d'avanguardia, è tutto un concavo convesso dentro, tant'è che Franco Ghiri, che è quel signore che ha fatto la biblioteca di Bilbao, uno dei più grandi archistar moderne, ha sempre detto che si è ispirato a questa chiesa di San Carlino e ha sempre detto che quello era l'oggetto, la fabbrica architettonica più innovativa che sia mai stata fatta. Che cosa succede però? Che per costruire San Carlino, Borromini, che si chiamava Castelli di cognome, Borromini era perché lui era un grande devoto di San Carlo Borromeo, e quindi lui stava costruendo, diciamo, la chiesa in onore del suo santo, ci mise 30 anni a farla, e quella è fatta quasi tutta di stucco dentro, materiali molto poveri. Bene, le maestranze che lavoravano là dentro riuscivano a ricostruire, a fare dei piccoli pezzi, delle piccole soluzioni architettoniche in scala al paese loro, alla chiesa di casa loro, dentro i palazzi del loro paese. Perché? Perché era fatta in maniera tale che uno diceva: beh, però tutta quanta non la riesco a rifare sta cosa, però quella soluzione d'angolo mi piace, mo me la rifaccio a casa mia. Quel nicchione fatto in quella maniera, ma sì, quello può stare bene alla parrocchia di Castel Formicolone, insomma, del paese di quello che faceva questa cosa. Che cosa succedeva? Cioè, noi, come si dice in scienza, questa architettura era scalabile. Cioè, io riuscivo a far percolare questo schema, che era assolutamente d'avanguardia, in tanti piccoli pezzettini, tanti moduli, che invece andavano a fare, che cosa? Il tessuto urbano delle case dei poveracci. Perché noi non vediamo mai una cesura tra il monumento e le case attorno, quando giriamo, ad esempio, per Roma? A meno che nei posti dove non hanno fatto Piazza Pulita dopo il 1870. Perché il modulo alto era via via declinato su una scala più piccolina, ripetuto piccolo. Il cemento armato questo non lo permette. Che cosa faccio? Mi faccio un piccolo nicchione in cemento armato, un grattacielino sotto casa? Non lo puoi fare. Per cui c'hai l'opera d'arte, magari bellissima, il maxi per dire, in un contesto che con quello non c'entra assolutamente niente. Cioè, tu hai separato l'arte dall'artigianato, hai separato la bellezza dalla vita di tutti i giorni. Hai fatto il disastro, fondamentalmente. Con la prossima capiamo di che natura è il disastro. Il disastro, la faccio facile, è che noi, questa diciamo è una superficie di ottimo, diciamo, come dire, noi dobbiamo arrivare in fondo qua, perché in fondo qua c'è il minimo di energia, c'è quello che dobbiamo ottimizzare, quello che volete voi. Che cosa succede se io, immaginate che io sono una pallina che gira qua dentro e devo cercare qual è la soluzione che mi porta qua. Se io penso quello che conta è che arrivo qua e non me ne frega niente di come ci arrivo, cioè non me ne frega niente proprio del paesaggio circostante, questo si chiama paesaggio, io di fatto finisco qua sotto, ma poi praticamente mi trovo isolato e il momento in cui cambiano le condizioni non mi riesco più ad adattare al cambiamento. Se mi dai la prossima. Capiamo bene, vi ricordate quando in Liguria ci fu quel disastro delle Cinque Terre? Cosa era successo fondamentalmente? Questo è un muretto a secco. Nelle Cinque Terre ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime anche in Puglia, ce ne sono tantissime anche in Abruzzo. Qual è l'idea del muretto a secco? L'acqua non viene fermata. Come fa a essere fermata? Passa attraverso tutti quanti questi sassi. Se io ho una diga di cemento, invece, l'acqua viene, o un muretto, l'acqua viene fermata, sì. Però, se io non riesco a prevedere una pioggia eccessiva, ricordatevi la diapositiva precedente, c'è cioè un cambiamento di condizioni, il muretto a secco che cosa fa? Non opponendosi direttamente all'acqua, ma lasciandola percolare, la rallenta in ogni caso. Per cui tanti muretti a secco rallentano qualsiasi cosa. Se io provo a fermarla, fin tanto che io sto sotto la condizione di massimo, le cose vanno alla grande, non succede niente. Appena supero però, e non regge più, c'è l'alluvione. Cioè c'è il tutto o nulla, capite? Allora se la strategia è l'ottimo migliore qual è? Non la faccio passare per niente. È una buona cosa, è una buonissima cosa per il 99% dei casi. L'1% dei casi che è l'evento catastrofico però è un disastro. Muretto a secco, un po' d'acqua passa, sì ne passa, ma non è mai catastrofico. Allora, noi dobbiamo passare da questo modello a questo modello. Detto così, dice, beh, meraviglioso, facciamo tutti quanti i muretti a secco, perfetto. Ragioniamo, chi li fa i muretti a secco? Le fanno delle persone che portano dei pesanti massi e che in continuazione stanno a rifarli questi muretti e a mantenerli. La persona che passa varie ore a fare il muretto a secco non fa altre cose mentre fa il muretto a secco, quindi deve scegliere che cosa fa lui. L'idea, vedi come le cose poi sono interconnesse? Se io dico, bene, il territorio lo devo mantenere, allora le persone devono pensare che una parte della loro giornata lavorativa serve per rimettere a posto i muretti a secco. Questo implica una struttura addirittura familiare differente. Questo con la famiglia mononucleare da sola non si fa, perché ogni famiglia si deve occupare di un pezzo di territorio. Non solo, ma il territorio lo deve conoscere. Per cui se a scuola io vedo che i miei figli sanno tutto di un posto stranissimo in Mongolia, ma quando gli dico quelli che so e non sanno che so i Monti Lepini, non va bene, quello non lo faranno mai. Se non conoscono le colline dietro casa, se non conoscono come ci si sposta perché c'hanno il coso là, come si chiama, il satellitare che glielo dice, quello non lo fanno. Allora vedete che niente è gratis. Andiamo alla prossima. Però noi abbiamo un vantaggio rispetto ad altri posti nel mondo. Non so se voi siete stati mai negli Stati Uniti, ci sono questi paesaggi meravigliosi, questo è il parco di Arches nello Utah, o questo è Zion, però qui l'uomo è un intruso. Qualsiasi casetta che viene fatta qua in mezzo è praticamente una cosa che non c'entra niente con la scala di quello che c'è attorno. Noi abbiamo invece, e non a caso negli Stati Uniti hanno questa cosa terribile che quello chiamano deep ecology, cioè l'uomo è il cancro del pianeta. Prima lo estirpiamo, meglio è, meno figli se fanno, meglio è. L'ambiente è una cosa, l'uomo è un'altra. Questo è terribile, ma questo in qualche modo, ragionando pure sull'America, è in parte ispirato pure a cosa sono gli Stati Uniti. O sono dei posti altamente urbanizzati dove la natura proprio non c'è, cioè stai al centro di New York o di Chicago, o stai in dei posti dove l'uomo non ha modo di esserci. Noi abbiamo avuto una storia completamente differente. Questi sono due posti che io amo tantissimo per vari motivi. Queste sono delle colline marchigiane, che è da dove viene la mia famiglia, da Urbino, dove fondamentalmente non c'è una cesura tra natura e cultura, cioè il paesaggio è fatto dall'uomo che ci ha abitato per centinaia d'anni e che l'ha costruito a sua immagine e somiglianza, e viceversa lui si è adattato all'ambiente. Questo è un altro posto, forse il mio preferito, Punta Chiappa, promontorio di Portofino, sopra Camogli, dove forse c'è il massimo di questo, cioè nel senso dove questa è una chiesetta che sta lì nel bosco sopra il mare, dove ogni cosa sta alla scala giusta, ma dove non c'è la natura da una parte e l'uomo dall'altra, dove l'uomo fa effettivamente il giardiniere del giardino. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo come ambiente, anche perché la soluzione non è quello di far estinguere l'uomo. Dai, là, il prossimo. Allora, quindi, questo discorso del paesaggio umano implica il reinserimento dolce dell'uomo nella natura, cosa che c'era stato tranquillamente fino a 150 anni fa dalle parti nostre. Però il punto qual è? Il punto è che questa è la linea tendenziale, a questo dobbiamo tendere, e questo è un discorso di tipo culturale, perché è un'ecologia effettivamente umana, perché ha a che vedere proprio come noi recuperiamo il rapporto con il nostro ambiente quotidiano, giorno per giorno, e come abbiamo visto ha dei costi. Se dobbiamo tenere, e ho fatto vedere l'esempio delle Marche, il terreno pulito, la gente ci deve abitare in campagna. Io posso costruire un muro di cemento e andarmene, sperando che non venga l'alluvione. Se costruisco un muretto a secco non me ne posso andare. Non solo devo stare là, ma il mio muretto a secco deve essere lo stesso che ha costruito il mio bisnonno e il nonno, perché è una struttura di tipo familiare, cioè devo ricambiare il mondo. E va bene, questo ne possiamo raggiungere. Adesso invece siamo nel momento di doverci mettere una pezza. E qui abbiamo i problemi grossi, no? Ci sta una cosa che dicono sempre gli ambientalisti, la sindrome NIMBY, che vuol dire not in my backyard, che in inglese vuol dire non nel mio cortile. Devo fare una discarica dei rifiuti, per dire? Sarebbe bello non fare la discarica dei rifiuti, certo che sarebbe bello. Se fossimo nell'ambito muretto, ma ricordatevi che ci sono anche i contro, perché mi spezzo la schiena a portare i sassi, perché faccio una fatica del diavolo, perché praticamente invece di andare al cinema faccio il muretto o torno a casa stramazzo. Però una società del genere non buttava niente, non c'erano buste, non c'erano imballaggi, la roba che buttavo, l'umido come si dice, lo davo ai gallini o ai maiali, oppure ci facevo il concime. Qual è il problema? Cosa producevo del zozzeria? Niente. Noi abbiamo gli imballaggi, noi abbiamo, non abbiamo galline e maiali, il che non è una cattiva cosa non avere galline e maiali per casa, no? Poi i maiali hanno un carattere pessimo, tra l'altro. No, ma sul serio, sono cattivissimi. Allora, però c'ho il problema dei rifiuti. Allora che cosa devo fare? Da qualche parte li devo smaltire. E allora mi diranno, benissimo. E qui ci siamo proprio, no, sospetto dei rifiuti, va da pensare, perché lì abbiamo proprio, qual è la risposta tecnica? La risposta tecnica è quella che abbiamo visto riduzionista, l'ottimo, no? Dice, bene, i rifiuti si smaltiscono al meglio se io li separo in tante buste differenti. E questo è normale, cioè è una legge fisica, si chiama entropia, che mentre è piuttosto facile, detto in poche parole, rimescolare la roba a caso, separarla è una cosa che implica molta più energia. Quindi se io voglio utilizzare al meglio l'energia dei rifiuti, qualcuno le deve separare. Se la cosa migliore è separarli a monte, cioè che li separa l'utente. Ora, vi sembra ragionevole che in posti, ad esempio come in Giappone, dove questo l'hanno preso molto sul serio, ci sono 34 buste per buttare l'immondizia? Perché chiaramente non c'è limite all'ottimizzazione della separazione. Se io intendo, comincio a dire come separare, possiamo divertirci, possiamo trovare 150 di modi per separarne, con 150 buste differenti. Possiamo farlo con 3, con 4 e con 5 ed è giustissimo separare, è giustissimo quindi metterci una pezza diminuendo la roba che va all'inceneritore. Però vedete cosa stiamo facendo? Stiamo usando il nostro tempo per rallentare e per mandare un po' più lontano il momento in cui andiamo a sbattere. Il momento in cui andiamo a sbattere è quando effettivamente ci si richiede il conto del fatto che noi siamo usciti fuori da questo ciclo della natura. È giusto intanto metterci una pezza? Secondo me sì. Ed è anche giusto, tutto sommato, trovare un posto dove andare a incenerire i rifiuti o a metterli dentro. Sì, però io ho un progetto a lungo termine per muovermi verso una situazione che io adesso chiamiamo a muretto a secco, ma ci siamo capiti, cioè di minore produzione di rifiuti, perché la risoluzione è molto semplice. Smettiamo di fare gli imballaggi. Alcune persone cominciano, non so se avete visto negli ambienti, ci sono vari posti dove uno va con i vuoti, no? Che rimettono, addirittura i detersivi vendono sfusi. Però questo non è neutro. Il fatto di vendere i detersivi sfusi, ad esempio, se uno dice, no, ma io voglio sapere esattamente quello che cosa c'ha dentro, cosa non c'ha dentro, e quello non lo saprei mai a questo punto. Le norme igieniche, noi abbiamo fatto un gran progresso in norme igieniche, perché è vero che uno dice, anticamente quante erano buone le cose che si mangiavano erano genuine. Sì, però nessuno poi vi racconta pure il rovescio della medaglia, cioè delle enteriti terrificanti, del fatto che i cibi spesso andavano a male e che le persone ne avevano grossi mal di pancia. Il punto è che noi siamo arrivati al momento di svolta in cui vediamo il lato B del progresso. Le persone anziane, che si ricordano ancora un'epoca in cui non c'erano gli antibiotici, hanno visto il lato A. Hanno visto il fatto, mio figlio gli è preso un'infezione e è morto, se avesse avuto l'antibiotico sarebbe stato vivo. Noi siamo invece a dire gli antibiotici lo diamo per scontati perché ci sono, ed è, se volete, il portato di tutte quelle cose che dicevo prima, no? Cercare l'ottimo, cercare qual è la soluzione più veloce A e via discorrendo. Però cominciamo a vedere che cosa? Cominciamo a vedere che ad esempio aumentano le malattie autoimmuni perché il sistema immunitario non si esercita con la zozzeria e di fatto cominciano ad esserci delle malattie che una volta non aveva quasi nessuno, il lupus eritematoso sistemico, che era una cosa che nessuno sapeva, l'artrite reumatoide, roba anche tosta, che viene come rebound del fatto che non abbiamo più un confronto serio e vitale con l'infezione, quei batteri, che erano anche quelli che ci portavano a morte, però niente per niente. Adesso è il momento in cui noi cominciamo a renderci conto del lato B, cioè di che cosa ci si sta rivoltando conto. La questione è una questione talmente importante, talmente centrale, che appunto le strade sono due. E poi dopo mi va che parliate voi, già ho parlato troppo. Tutte e due le strade estreme sono assolutamente folli. La strada di continuiamo con l'acceleratore, la tecnica prima o poi ci darà un sistema magico per risolvere tutto, è sbagliatissima, non è vero. Già sappiamo che quello andiamo veramente a sfrangerci ancora più velocemente. E non è un caso che il fatto che noi viviamo sempre di più in un universo virtuale ci serve pure per non guardare quello che abbiamo attorno. Invece di andare effettivamente a farsi una passeggiata nei Monti Simbruini, ci andiamo a fare una passeggiata su internet dove ci vediamo le foto, insomma. Questo però non va bene, cioè ci teniamo a casa e sbarrati dall'ambiente esterno. Oppure l'altra è terribile, che è quella di dire no, l'uomo è stato il cancro del pianeta, basta, non facciamo più figli, moriamo tutti e lasciamo che ne so, topi e formiche abbiano il sopravvento qua dentro. Allora, qual è il punto? Il punto è in quella diapositiva dove c'era il muretto a secco, le Marche, la Liguria, cioè il fatto di recuperare il nostro posto all'interno della natura, che non è lo stesso posto occupato dai pipistrelli o dai cavalli, è un posto privilegiato, però è un posto nella natura, è il posto di chi si deve tener cura, perché quando via il padrone lo vede fatta bene le cose, è il giardiniere. Ecco, per arrivare a questo però non ci possiamo arrivare d'un salto, ed è qualcosa che per forza necessita di, voi avete detto non per piacere ma per dovere, non è il dovere, necessita di sangue, sudore e lacrime, necessita di una serie di comodità che dovremmo scordarci, secondo me, a fronte di che cosa? A fronte di guadagno molto maggiore, che non è solo il guadagno delle prossime generazioni, ma che è il guadagno nostro. E lo stile di vita, e qui entra il discorso molto semplice. Se io per andare a trovare un posto di natura incontaminata devo prendere l'aereo e vado in Nuova Zelanda, se invece la natura incontaminata ce l'avessi ai Castelli, va bene? Ci arriverei in molto meno tempo e con molta meno energia. Quindi l'idea qual è? L'idea è quella che da subito questo può ripagare in termini di soddisfazione, posto che noi ci facciamo un bel discernimento dentro cos'è che ci piace veramente fare. Però adesso qui mi taccio e aspetto voi.
Apriamo gli interventi, vi ricordo il limite a 2 minuti e diciamo che il ghiaccio lo rompo io. E hai parlato in qualche modo di, diciamo, tutti gli esempi, mi viene in mente di parlare di un problema di scala, no? Hai citato tutti gli esempi di integrazione perfetto, diciamo, del giardiniere nel giardino. Quali possono essere i suggerimenti invece per una vita, diciamo, in città in cui sembra che si cambi scala, cioè nel senso in cui i problemi sono tutti ingigantiti dal numero di persone, numero di, sembra in qualche modo che si concentrino tutti, no? Perché per male uno pensa sempre in un piccolo villaggio, in una piccola realtà è più semplice tornare a recuperare stili passati, è più semplice recuperare in qualche modo. In città invece sembra che diciamo, i problemi siano più gravi. E diciamo, quale può essere la strada per ricominciare, diciamo...
Come tutte le persone, più o meno dell'età mia, ho 54 anni quasi, a un certo punto parecchi amici miei hanno detto ma sì, basta, Roma non si campa più, andiamo a vivere fuori. Sulle prime sembrava una buona idea, no? Ah, faccio il pane da solo. Cioè, alla fine parecchie di queste persone erano disperate dal fatto che campavano la loro vita sull'automobile. Perché? Perché alla fine tu non puoi pensare di andare a vivere in un piccolo centro mantenendo delle abitudini urbane. Allora, i figli che non li mandi in piscina, va bene, ma se io abito a San Giovanni, se mia figlia vuole andare in piscina, va in piscina e non rompe, attraversa la strada al semaforo e c'è la piscina là vicino. Se io abito a Radicondoli, piccolo e splendido paese in provincia di Siena, e la piscina più vicina è a Colle Valdelsa, che sta a 22 chilometri, mamma, portami in piscina con la macchina, va bene? E lo stesso vale per, che fai, arrivata la sera, vuoi andare a stare con gli amici o magari in discoteca, ma vai in discoteca, d'accordo, ma vieni e riprende a Siena che sta a 35 km, cioè è praticamente l'apoteosi dell'automobile per tutti, cioè è molto, sono molto più ecologico io che abito a San Giovanni, attenzione, cioè quello che dicevo io, tutto si paga, è che se tu decidi di andare a abitare a Radicondoli, adesso faccio Radicondoli, potevo dire qualsiasi cosa, Tremi nel Lazio, scegliete voi, Segni, quello che volete, allora va bene, col computer posso immaginare di fare il lavoro a distanza e va bene. Se però ho dei figli, questi dopo un po' diranno, senti ma papà qua ci si muore dei pizzi, che dobbiamo fare? E tu comincerai a dire, sì certo, cioè cominci a entrare in un'ottica di salvare capre e cavoli. Non puoi salvare capre e cavoli. Se decidi che vai da un'altra parte insieme a un gruppo d'amici e dice giocate a pallone e divertitevi così. Quando ci avrai 18 anni che prenderai l'automobile, te vai dove te pare, non è banale. Quindi intanto non è detto questo, anzi, città. La città di Roma ha un grosso vantaggio rispetto ad altre città, secondo me, e che ha una struttura policentrica. Cioè, non so, adesso voi più o meno venite un po' a tutta Roma, no? Però io vedo ad esempio il quartiere mio, che è San Giovanni, dove dopo un po' si crea una sorta di atmosfera paesana del tipo che uno va dal mercato sempre alle stesse persone, conosce i tizi dei banchi del mercato, io vado al mercato di Piazza Epiro, no? Poi ci stanno la scuola, i ragazzini vanno alla stessa scuola dove sono andato io, cioè tutto sommato una serie, non è che viviamo in un inferno metropolitano, no, viviamo in una società che parecchie, anzi secondo me, vincoli e relazioni sociali li mantiene. Il discorso della natura e il discorso dell'evitare il traffico, che esempio per Roma diventa una cosa tremenda, io con le persone magari che non conosco, spesso ci si scambiano dritte, tu dove passi la mattina per andare, tu che fai, no? È il punto cruciale, però lì appunto la mobilità lì diventa la cosa più importante. Ad esempio, da quando vado al lavoro in bicicletta mi è cambiata la vita. È pericoloso, però funziona. Faccio i corridoi di verde, quella è un'altra cosa importantissima, ad esempio. Noi abbiamo questa grande cosa che è la Caffarella, che è unita con il parco il parco dell'Appia Antica, Caffarella. Poi ci sta un pezzettino piccolissimo urbanizzato che è Piazza Galeria, Via Latina, non so se ci avete presente, e poi da là ricomincia la passeggiata archeologica, c'è Porta Latina, passeggiata archeologica. Quel corridoio di verde è meraviglioso. Perché? Perché è un'insenatura che entra dentro la città e fa un continuo, perché poi il punto fondamentale, io ci ho fatto caso, cioè il parchetto di Piazza Re di Roma, scusate, faccio tutti esempi del quartiere mio, ma spero che siano... Poi, insomma, immagino che tutti quanti più o meno siete Roma Sud o cose del genere. Allora, il parco di Piazza di Roma non serve a niente. Perché? Perché, non so se vi ricordate, voi siete tutti più giovani di me, però c'era quello sketch di Ernesto Calindri che beveva il Cinar con tutte le macchine che gli giravano attorno. Diceva, un momento di pace nello stress della vita moderna. Ecco, il parco di Piazza di Roma non serve a niente. Perché? Perché è un posto, da questo punto di vista, magari serve per incontrarsi o per portare i cani a spasso, però da un punto di vista, diciamo, del ritrovare un ambiente decente, non funziona. Perché? Perché tu sei circondato dalle case. Il fatto che ci sia un albero là non cambia assolutamente niente, cioè tu devi avere la vista libera. La Caffarella cambia. La Caffarella cambia. Se voi da qua dietro, dal Parco Scotto, cominciate a camminare, voi potete arrivare ragionevolmente sotto Ciampino, stando sempre nella natura, cioè vi fate buoni 20 chilometri. Allora, l'idea di avere dei corridoi in cui lo spazio non è bloccato, ad esempio, già è una cosa che è fondamentale. Lo spazio proprio visivo non è bloccato. Il discorso del riciclaggio, e questa diventa un'altra cosa importante, il riciclaggio non può essere il surrogato delle virtù teologali, no, perché le persone dicono, ah, tu che cosa fai? Hai buttato sto... Ogni tanto ci facciamo delle risate con mia moglie, no? Perché sono delle cose di ambigua definizione, no? Dove butti il cartoccio del latte? Non è banale. Vedo che tutti fanno così la testa, perché è carta, è plastica, cioè ci sono varie scuole di pensiero su quello che... Beh, non può essere così, no? Cioè, non mi puoi dire... Dice, ma allora a te l'ambiente non te ne frega niente, lo butti dove capita? Sì, lo butto dove capita. Cioè... O uno veramente si mette su un'altra dimensione e dice, va bene, allora organizziamo, che so, un gruppo d'acquisto dove ci facciamo portare la cassetta piena di roba in 20 persone, non buttiamo niente perché non facciamo il pacco, però chiaramente devi avere una struttura differente, cioè devi conoscere quello del piano di sopra, quello del piano vicino, quell'altro lo fai. Ecco, io a questo credo molto, ad esempio. Sarà che io abito in un condominio di persone veramente carine, però l'idea che uno riesca in qualche modo a migliorarsi direttamente la vita e il suo ambiente attorno, a partire dal localissimo, cioè dal fatto che ad esempio si fa una spesa in tante persone tutte insieme, comincia a essere importante. I tempi sono un'altra cosa fondamentale. Se io, adesso non più perché le ragazze sono grandi, io ho una figlia di 17 e 20 anni, non è che devo andare a prendere a scuola, ma quando io devo andare a prendere a scuola, l'idea che io dividevo il fatto di andarla a prendere a scuola con 5-6 persone che abitavano nel mio palazzo limitrofi, che sono amici miei e che come prendevano i figli loro prendevano anche le mie, e io gli ripetevo la stessa cosa, cioè quando andavo io a prendere mia figlia prendevo anche i figli loro, è una cosa di una facilità enorme, che quelli giocano, sono contenti, li porti alla villa, alla bella stagione o a casa, che però non sembra, ma che c'entra l'ambiente? C'entra tantissimo. Perché già tu il fatto che non ti devi scapicollare per tornare e arrivare in tempo alle 4:15 davanti alla scuola elementare ti cambia tantissimo. Il fatto che tu già li abitui quando sono piccoli ad avere una vita di relazione con le altre persone che stanno nel palazzo cambia tantissimo. Cioè sono, diciamo, delle pezze. perché poi sono delle pezze, non è che questo ti comporta la felicità, però sono tutte delle buone abitudini che non sono direttamente legate al fatto per il dovere, ma sono immediatamente legate alla comodità tua, che ti fanno campare meglio, ecco, questo. E non è detto appunto che questo sia più facile farle sulla piccola, nel paese, anzi tutto sommato è più facile farle a Roma queste cose, perché il fatto stesso che noi abbiamo a distanza di piedi tantissime cose, soprattutto per chi abita in quartieri, pure questo è un quartiere ottimo da questo punto di vista, perché voi c'è del Parco Scott qua dietro, in poco tempo praticamente si sta al centro, ecco, uno deve sfruttare le cose che ha.
Allora, intanto grazie di questa presentazione. Volevo fare un po' un appunto a quello che lei ha detto. Mi sembra un po' utopistico quello che lei presenta, perché di fatto adesso si parla tanto, anche la touche della decrescita felice, di un rallentare l'economia. Benissimo, mi trova molto d'accordo, però il problema è che noi di fatto siamo una società industrializzata e i meccanismi della società industrializzata sono di fatto inarrestabili, almeno sono inarrestabili senza traumi, e di fatto il problema del capitalismo, che è un cane che si morde la coda e che presuppone di dover costruire sempre di più, o di produrre sempre di più di quello che si è prodotto l'anno prima, è purtroppo una cosa da cui non si riesce ad uscire. E allora, appunto, un po' le chiedo se si può calare nella realtà questa cosa con un po' meno di utopia. E l'altra cosa sul riciclaggio dei rifiuti e sui mezzi pubblici, perché mi pare che questo discorso, questa questione dell'ambiente non venga percepita anche come un vantaggio economico in termini di qualità di vita, in termini di impatto sulla vita comune delle persone. Non mi ricordo quante settimane passa un romano dentro la macchina per colpa del traffico. E i mezzi pubblici sono anche un'ottima soluzione al problema dell'inquinamento e cose del genere, così come si può ricavare anche economicamente una buona produzione dal riciclaggio. Come fare a sottolineare queste cose? Perché noi non le percepiamo così?
È una buona domanda. La prima è inarrestabile. Cioè, siccome tutto sommato di infinito non esiste niente, se non l'arrestiamo noi, frenando piano piano, avendoci dei traumi, tantissimi traumi, un impoverimento enorme, che però dovremmo risolvere praticamente, che ne so, ad esempio aumentando l'economia dei comuni tra di noi. Però tanto, da qualche parte, o prima o poi, a sbattere ci andiamo. Tutto sta a vedere come ci arriviamo. Ci possiamo arrivare con un trauma terribile di quelli apocalittici, o con tanti piccoli traumi che forse non arrivano alla dimensione apocalittica, ma tanto ci si arriva. Allora, tutto sommato, è difficile anche capire le cose. Quando si dice, vedi, c'è la crisi, no? E ci vogliono dire, c'è la crisi, d'accordo. Allora dobbiamo ripartire, far ripartire l'economia. Che vuol dire? Tutto sommato, forse, anzi, il fatto che c'è la crisi e che quindi l'economia va giù potrebbe essere una buona cosa. Potrebbe essere una buona cosa se questo ci fa scendere piano piano. Cioè, siamo arrivati al punto in cui un paradigma, che poi ha avuto vita molto breve, perché tutto sommato parliamo di 100 anni, 200 anni di storia, che è molto poco, sta mostrando le sue pecche. E non è un problema d'utopia. Se vogliamo è l'opposto. Cioè, l'utopia è chi pensa che può continuare così indefinitamente. Quella è l'utopia. La realtà è quella di cerchiamo di fare un atterraggio morbido. Comunque, poi c'è giustamente invece il giorno per giorno e c'è il mezzo pubblico. Perché viene percepito che il mezzo pubblico è una noia? Ma il mezzo pubblico dovremmo essere tutti contenti perché dice c'è meno traffico, stiamo meglio. Ma questo è un piano verissimo, ma che è assolutamente astratto. Fortunatamente, alcuni dicono sfortunatamente, ma io dico fortunatamente, siamo ancora molto animali. E il nostro aspetto di carne e di sangue ci fa dire che se io me ne sto tranquillo dentro una macchina, è vero che spreco un sacco di tempo nel traffico, però mi dà quell'idea di libertà, di muovo quando mi pare, sto con la radio accesa, che chiaro che poi è disdicevole per l'ambiente, però a me lì mi fa piacere, è inutile che ci nascondiamo. Allora il mezzo pubblico comincia a diventare attraente quando intanto non salgo su e non ci stanno tutti zippati uno sull'altro, quando passa in tempi regolari, e quindi quando tutto sommato, ma sì, è abbastanza confortevole da farmi rinunciare a che cosa? A quella. In alcuni posti l'hanno fatto d'imperio. Ad esempio a me capita ogni tanto per lavoro di andare a Singapore, che se tutti quanti prendessero la macchina, altro che il traffico di Roma, perché è praticamente un'isola grande, più o meno come Roma, ma con molti più abitanti, tutti inzeppati in questi grattacieli altissimi, beh, lì l'automobile non ce l'ha nessuno perché danno delle tasse tremende per averla. Però ci sono taxi che costano pochissimo, uno ha esattamente lo stesso, anzi ancora meglio perché non deve trovare posto, c'ha lo stesso effetto libertà della macchina perché scende giù, fa taxi, arriva il taxi, gli dici dove deve andare, te porta, fine. Cioè, in realtà, è questa soluzione io la trovo bellissima, perché è vero che hanno pure le metropolitane e hanno anche gli autobus, però essendo che il taxi costa pochissimo e tantissime persone lavorano facendo il taxi, ma sono le uniche macchine che girano, è una meraviglia, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte, tu con l'equivalente ad un euro vai da un capo all'altro della città, che è splendida, a quel punto nessuno avrebbe la macchina. Il fatto del lavoro, quanto si può ad esempio delocalizzare il lavoro? Non so, questo io pure non è che ho un'idea chiara se va bene o va male. Cioè il fatto che adesso ad esempio il telelavoro si potrebbe fare da tantissime parti, perché ci sono tantissimi lavori che tu potresti fare da casa. Parecchi lavori d'ufficio in teoria non si potrebbero, in una città come Roma, tranquillamente fare da casa ormai. Non so se questa è una cosa buona o una cosa cattiva. Un po' di tempo fa avrei detto che è una cosa cattiva. Perché? Perché tutto sommato uno non separava il tempo suo, della famiglia, per i conti suoi, dal tempo del lavoro. Adesso comincio a non avere più le idee così chiare, che probabilmente potrebbe non essere una cattiva cosa il fatto che certi lavori vengono fatti a casa. Perché se uno invece di muoversi e andare al lavoro proprio si toglie via dal flusso del traffico, quello ha voglia se un miglioramento, cioè proprio non inizia manco autobus o cioè in realtà sono tutti quanti aggiustamenti che purtroppo noi non possiamo però immaginare di farli d'imperio. Il separare in tanti sacchetti, che è una cosa bella perché diciamo, però è anche una cosa noiosa, è inutile che ci prendiamo in giro, è noioso uscire con 4, 5, 6 sacchetti e poi decidere su. Certo, io posso pure entrare in un'ottica assolutamente così da primo della classe e dire che meraviglia, ho 20 sacchetti, uno marrone, già. Però non sono una persona normale, su. Cioè, sì, diciamo va bello, sei contento che c'è 20 sacchetti, ma chi è contento che c'è 20 sacchetti? Ma lo faccio per il bene del pianeta, e vabbè. Però bisogna trovare qualche cosa, il compost, pure lì questo secondo me si potrebbe forse immaginare di risolverlo in gruppo. È stupido che uno abbia lui il compost, però se uno c'ha, che ne so, io mi ricordo a Milano, però non ce l'hanno più perché era diventata una fucina dei sorci, quando andavo dai miei parenti a Milano c'avevano quegli scivoli, no? Che ci buttavano la mondetta, ci avevano buttato pure dei cadaveri, che ne so, però quello a me sembrava una cosa modernissima, poi chiaramente i topi risalivano su per le cose, però ecco, non si può, cioè nessuno fa le cose contento su questo, bisognerebbe riuscire a trovare un assestamento, insomma.
Buonasera, mi chiamo Silvia. Io sono una mamma e ho 3 bambini e quindi per me l'ambiente, insomma, è un argomento molto importante e devo dire che nelle scuole c'è un bel martellamento, cioè si è cominciato veramente da un po' di tempo. Anche mia figlia, che fai? Dove lo butti? Cioè, insomma, loro sono i primi a stare attenti. E come madre io ci tengo molto anche a quello che mangiano. E quindi qua per me tocchiamo un tasto dolente, perché quando incomincio ad andare in un negozio biologico a comprare il biologico, oppure Insomma, diventa poco sostenibile dal punto di vista economico e quindi cioè, cercare di tutelare l'ambiente sembra che per farlo bisogna essere delle, insomma, avere delle risorse economiche non indifferenti e anche per poter insomma incrementare il biologico, quindi comprandolo. Io per un periodo sono andata anche a comprare la carne biologica vicino Nepi, però insomma quando il filetto ti costa lo stesso costo del macinato, però il filetto non ce l'hanno mai e quindi il macinato lo paghi come un filetto di sotto. Insomma, ecco, per me queste sono problematiche importanti che... insomma, io non so che non c'è una soluzione, però è...
ci sarebbe, cioè in altre parole, il fatto che tanti cibi sono in qualche maniera poco sani, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che alcune cose sono, ecco, poi è buffissimo questo uso della parola sofisticato, no? Cioè sofisticato se uno mangia non è una bella cosa, invece magari sofisticato se uno si veste in maniera sofisticata magari si veste bene. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito, però è una cosa da pensarci. Perché? Perché noi giustamente a pelle capiamo che se su una cosa ci si fanno troppi lavori, probabilmente questa non è più una cosa buona. Allora perché ci si fanno troppi lavori? Ecco, il problema è proprio quello del grattacielo e di Ventotene. Un tempo si diceva, perché deve costare di più la roba fatta con meno? Perché poi queste le cose le dicono, no? Cioè dico, bene, io ci lavoro di più, costa di più, e va bene, ma ci lavoro di più e costa di meno, questo è il punto cruciale. Cioè non è un destino che la roba buona debba costare di più. Questo è, diciamo, una delle distorsioni dovuta al fatto che, appunto, per trovare l'ottimo, io devo, ad esempio, far trasportare le cose in posti lontanissimi. I pomodori che si fanno sotto casa, non c'è una distribuzione tale, perché poi al contadino la roba gliela pagano pochissimo, fondamentalmente. Cioè, è un problema, secondo me, indotto. Il pollo ruspante che mangia le cose che trova in giro, che se mangia il mais o le cose, costa di più del pollo che sta in batteria, perché io sto all'interno di una produzione che privilegia la produzione di massa. Perché? Perché il tizio che fa il pollo ruspante non ha lo strumento per arrivare alla grande distribuzione, posto che la grande distribuzione è quella che permette di pagare di meno e quindi è concorrenziale. Se però questo qua è tutto quanto non necessario, avviene dopo, è un post produzione. Se diciamo io delocalizzassi un tempo Roma, ad esempio, fino più o meno ai primi anni del Novecento era autonoma da un punto di vista alimentare, cioè gli orti che stavano attorno a Roma, addirittura dentro Roma, erano sufficienti per i mercati rionali. Adesso nel mercato rionale una volta erano i velletrani, no? Che c'erano spesso l'orto che portavano, e quelli che hanno l'orto loro sono diventati una minoranza. Fino a un po' di anni fa a Piazza Pio, ad esempio, c'era gente che aveva l'orto a Tor Vergata, per dire, che faceva i carciofi e via discorrendo. E lì, siccome tagliava quella che adesso si chiama la filiera, no? Cioè tu andavi a comprarlo direttamente da quello che lo produceva, tu potevi comprare ancora adesso in alcuni mercati rionali una cosa buona a poco prezzo perché saltavi la produzione di massa. Se però tu entri nel giro della distribuzione, e i negozi biologici sono di nuovo distribuzione, perché non è che sono i contadini che lo fanno, e di nuovo rientri in questo discorso. Cioè, in altre parole, quello che voglio dire non è che noi siamo destinati a pagare di più le cose buone, è che il tipo di distribuzione che ci sta dentro fa sì che le paghiamo di più, però non è un destino legato a quello che viene prodotto, è legato a tutti i passaggi che ci stanno in mezzo, insomma. Poi, appunto, c'è da dire che pure lì, spesso e volentieri, noi comunque siamo anche vittima di paranoie su quelle cose che fanno male o che fanno bene, quindi pure là, insomma, ci stanno altri problemi legati alla comunicazione e via discorrendo, però non necessariamente le cose buone devono costare più, ecco. Almeno io la vedo così.
Alla luce di quello che hai detto, un pochino esce anche l'importanza dello stile di vita di ciascuno di noi, quindi non solamente... diciamo, di direttive che possono arrivare dall'alto, ma da un cambiamento reale di ciascuno di noi, che è un po' quello che poi si cerca di dire in questi incontri e quello che, su cui crediamo, perché non dipende solo da altri, dipende da. Sul discorso degli stili di vita, però, come è possibile? Cioè, esco un pochino amareggiato, non da quello che hai detto, perché poi alla fine è la sensazione dello scontrarsi comunque con dei mulini a vento. Un gruppo di persone come questo, un gruppo di persone che si vuole formare e si vuole mettere in gioco, al di là dell'aspetto condominiale, al di là dell'aspetto del mettersi in rete con i gruppi d'acquisto, ma come realmente si può incidere cioè cercando di cambiare queste cose, tu dici partendo semplicemente da noi, o ci sono anche degli strumenti per fare più rumore, per cercare di.
Diciamo, io ne ho viste tante di manifestazioni ecologiche, però mi hanno sempre lasciato abbastanza perplesso, nel senso che avevano quell'aspetto da deep ecology, quello che dicevo prima degli americani, che è un aspetto che è assolutamente, secondo me, pericoloso. Faccio un esempio. Io sono un ciclista, quindi dovrei essere da fuori categorizzato come uno di quelli che gli dovrebbero stare simpatici con massa critica, che io invece non sopporto. Cioè, mettersi andare lenti di fronte all'automobili. Ah sì, allora sono dei gruppi dei ciclisti, diciamo talebani, che dicono le macchine sono il cancro di questa città, l'automobili, per cui noi blocchiamo il traffico facendo massa critica. Massa critica che cosa significa? Significa che siamo in un numero sufficiente da non essere messi spianati sotto dalle macchine, ma da bloccare le macchine che si devono rallentare perché noi piano piano ce ne andiamo in bicicletta, questa è l'idea. E io ogni tanto, bonariamente, litigo con la mia carissima amica, che è una persona d'oro, dolcissima, ma che quando va a fare queste manifestazioni diventa una bestia, un'arpia. Allora, noi non possiamo far sì che le manifestazioni esterne di questa cosa che è un bisogno profondo dell'uomo di stare in un ambiente fatto bene, diventino qualcosa di elitario del tipo a me piace l'ambiente perché sono intelligente, bravo, e tu, povero disgraziato, che te ne stai nella macchina, sei moralmente o eticamente più in basso di me. Che è un po' purtroppo il messaggio che passa nelle scuole. Tu fai questa cosa, butti la carta, butti le cose, sei bravo, ed è giusto che è così. Però c'è il retropensiero, come dire, mentre invece, ecco, il popolo bue che va in macchina, che va. Questo noi dobbiamo evitare come la peste, anche perché non ci appartiene, fondamentalmente. Che cosa ci appartiene invece? Ci appartiene, io la vedo così, una cosa che noi possiamo trasmettere moltissimo e quindi amplificare il messaggio, del fatto che abbiamo tutti quanti. Penso che quest'anno in questa stanza hanno avuto nella loro storia, visto e considerato che poi abbiamo una tradizione cattolica, eccetera, dei momenti di profondo divertimento a poco prezzo. Mi spiego, quando siamo andati a fare delle scampagnate con gli scout o delle gite, che ne so, appunto, c'è il primo esempio dei Monti Lepini o sopra Subiaco, cioè, e abbiamo scoperto che tutto sommato fare una passeggiata in natura a 60 km da Roma non è particolarmente diverso che farla a 7.000 km, e quindi vogliamo calcolare la CO2 dell'aeroplano che ci porta rispetto invece a farla qua dietro. E sappiamo che poi l'essenziale è quello di stare insieme con degli amici e fare delle cose belle. Questo, secondo me, è una cosa che si riesce a trasmettere in termini di epidemia molto velocemente, c'è un'incidenza sull'ambiente enorme, perché è una cosa che noi spesso ci dimentichiamo di dire, che una delle cose più impattanti sull'ambiente è il turismo, ad esempio. Cioè, non so se avete mai preso il treno che c'è scritto, avete risparmiato tutta questa anidride carbonica prendendo il treno, eccetera. Se andate a vedere quello dove c'è più anidride carbonica di tutti è l'aeroplano. Allora è chiaro che è un gatto che si morde la coda. Se quando mio padre andava in vacanza ad Anzio, Anzio era bella come la Sardegna, perché c'erano il bosco che arrivava fino al mare, no? Fino agli anni 60, tutta la spiaggia che andava d'Anzio al Lavigno c'era la duna e il bosco andava fino al mare. Adesso fa schifo, ci stanno tutte le case di quelli che ce l'hanno messe dentro, e lì lo stile di vita, perché ha detto no, aspetta, questo è un bene comune, no, invece lo prendo io perché voglio l'affaccio sul mare, e l'hai rovinato per te e per gli altri. Se un tempo invece di andare in Sardegna per trovare il mare bello era sufficiente che uno andava alla stazione Termini e prendeva il trenino per Anzio, il vantaggio per l'ambiente era enorme. Allora, questo secondo me è il punto cruciale, cioè il capitale che noi abbiamo grosso da spendere, il primo, è proprio quello della gestione del tempo libero. Cioè il fatto di dire, guarda, che hai fatto ieri, uno parla con gli amici, che hai fatto ieri? Guarda, sono andato con i miei amici alla Madonna del Sorbo, che è quel posto bello che sta vicino Formello, non so se siete mai stati, è un santuario che sta in mezzo a una campagna bellissima, di fatto appena fuori dal comune di Roma. Si sta benissimo, si cammina là, e uno, e tutto questo è immediatamente traducibile in termini di miglioramento ambientale, perché intanto il fatto che uno comincia a conoscere il territorio fa sì che il territorio venga salvato, perché se voi non sapete manco che è la Madonna del Sorbo, se qualcuno un giorno costruirà un residence alla Madonna del Sorbo, nessuno gliene fregherà niente. Se voi alla Madonna del Sorbo ci arrivate col Tom Tom, per voi è un posto come un altro che sta su una mappa Google. Se invece sapete che bisogna salire là dietro e passare sopra quella collinetta e girare di là, è tutta un'altra cosa. E questo secondo me è il punto fondamentale. Cioè il territorio non è qualcosa di teorico, il territorio è il fatto che se io giro qua attorno, trovo una stradina che mi consente di tagliare e di arrivare direttamente all'Appia Antica, questa è la mia sapienza di come io conosco che mi sposto. E questo è quello che secondo me possiamo fare in maniera forse più veloce e efficace possibile. Perché io conosco delle persone che quando gli racconto delle cose di Roma, ad esempio, mi dicono, ma scusa, sta a 2 chilometri da casa tua, non ci sei mai stato? No.
Sera, piacere, Riccardo. Ciao. Io sono d'accordissimo che, insomma, è lo stile di vita di ognuno di noi, no? Che deve in qualche modo farsi avanti. Certe volte però penso che anche sia il comune e le strutture che debbano un po' incoraggiare questo. Vogliamo prendere per esempio il Sorbo, no? Il Sorbo che passa sulla Cigena. Cioè si va a Santiago, porca vacca, ci stanno 1000 chilometri segnati ogni angolo, freccia gialla, freccia gialla. A Roma gli ultimi 30 chilometri te li fai in mezzo al traffico, te lo fai sulla Trionfale. Cioè è possibile che non si riesca a fare un cammino almeno degli ultimi 100 chilometri che passi da Bolsena e arrivi a Roma? E questo purtroppo manca infrastrutture, cioè nel senso mancano delle condizioni, come anche per esempio a Santiago ci sono i pellegrini che dormono negli ospedaleros che costano niente. A Roma gli ultimi 30-40 chilometri ti ammazzano, no? Se dovessero fare, cioè costano tanto. Quindi per me anche queste istituzioni, anche su dei corridoi ideologici, perché poi di fatto lei ha fatto l'esempio della Caffarella, che è un bellissimo parco, però nella Caffarella ci sono degli insediamenti anche abusivi spesso, no? Ed è pauroso, è incredibile come all'interno dei parchi molte persone non conoscono questi parchi che sono bellissimi, ma oltre alla Caffarella, dicevo, ci sono tanti altri parchi. Per esempio io abito più a Roma Nord, c'è il parco di Monte Mario, l'Insugherata, il Sorbo ricade all'interno del parco di Veglio, che è un parco enorme che va dalla Cassia e ti fai 30 chilometri, non so dove arriva appunto, oltre, e non lo conosce quasi nessuno. Cioè è incredibile una situazione di questo tipo. Ecco perché dico, forse pure questi... Una volta avevo letto addirittura che Roma, non so se è vero, è la città più verde d'Europa. Cioè se uno dovesse considerare tutti questi parchi, è la città più verde. Non ci sono però questi corridoi biologici anche che uniscono, no? questi parchi anche l'uno fra l'altro. È incredibile che si vedono i ciclisti che certe volte, ecco, vanno in mezzo. L'altra volta mi è capitato pure a me, a Trastevere, mi sono beccato questi qua per mamma mia, massa critica, no, perché c'era pure quello, volevo stendere quello alto che c'era il megafono, quello per accelerare, però poi però ecco, è incredibile. E poi all'interno dei parchi quante piste ciclabili ci stanno? Ci stanno pochissime, no? Ecco perché dico anche comunque le infrastrutture. L'altra cosa, per esempio, ok, il sacchetto, l'immondizia, siamo tutti d'accordo. A parte che non riesco a capire la cosa più semplice, come mai ogni comune adotti un colore diverso, no? Oppure anche all'interno dello stesso sacchetto qualcuno già comincia a metterlo, dice buttalo nella plastica, butta, no? Perché, ne so, i cornflakes, la confezione esterna va nel cartone e la confezione interna va nella plastica, no? Quindi dovremmo anche, cioè, dovrebbe anche essere più semplice. Però l'altra cosa è che poi... Ah sì, scusami. L'altra cosa è che dici, dov'è sta mondezza? Cioè, il problema di Roma è Malagrotta, facciamo il termovalorizzatore, vedi che tutti questi rifiuti che fai, la raccolta differenziata, poi vanno all'interno, cioè, in altri paesi, dice, le esportiamo, vanno in Germania, sono una ricchezza. All'interno nostro diventa la politica del NIMBY, no, non la voglio Ariano, non la voglio vicino a Malagrotta, non la voglio là.
Vedi, però, queste cose, che giustamente sono d'accordo, sono tutte quante collegate, no? Perché è vero, il Cammino di Santiago, che è una meraviglia, che ci saranno tutte queste cose, se ne potrebbero fare tantissime, anche qua a Roma. E di fatto perché non si fanno? Secondo me, veramente, perché fino adesso non si è organizzata una domanda per farle. Un esperimento molto bello, che secondo me è stata la pista ciclabile sul Tevere, che è stata fatta, all'inizio c'era una sola striscetta gialla, no? E non funzionava perché c'erano i San Pietrini. Da quando ci hanno messo la striscetta, hanno messo una striscetta d'asfalto, del bitume, ed è diventata una meraviglia. Allora, il punto però, di nuovo, qual è? Abbiamo bisogno di tutte e due, abbiamo bisogno che qualcuno metta i cartelli, faccia la striscia d'asfalto, eccetera, però metteranno i cartelli, faranno la striscia d'asfalto, eccetera, quando si avrà la sensazione che questa è una domanda importante e che quindi, mi dispiace dirlo, porta voti. Cioè, alla fine però bisogna fare un saltino, bisogna, e per questo dico che poi l'aspetto del tempo libero è fondamentale in questo, perché io poi riesco anche a fare il sacrificio di andare a buttare i sacchetti, eccetera, se scopro che, ad esempio, mi sono divertito di più domenica scorsa che sono andato a fare una passeggiata a un parco che non conoscevo, che stava dentro Roma, piuttosto che aver preso la macchina, essere andato al centro commerciale a stare in un posto chiuso e a spendere pure un sacco di soldi. E dico, caspita, ho risparmiato e sono stato bene. Ecco, questo secondo me è il punto. Forse noi riusciamo di più a incidere nel nostro tempo libero che nel nostro lavoro, nelle cose, su queste cose dell'ambiente.
Buonasera, sono Lelio. Secondo lei l'essere umano è così intelligente da non permettere il crollo della diga? Cioè, mi spiego meglio, come dice Paolo, sembra che l'ambiente e l'economia non vadano d'accordo. E io vedo un po' l'ambiente come la diga che ferma l'acqua, che è l'economia. Cioè, l'uomo sarà per natura pronto a fermare quell'1% prima che avvenga il disastro? Cioè, non c'è una realtà di oggi dove la sorgente crea questi falsi bisogni, cioè prima crea il bisogno e poi ci dà il prodotto. E noi purtroppo, siccome ormai siamo degli umanoidi che non sappiamo più pensare, salvo i presenti, diciamo no, quella cosa non mi serve, però me la prendo ugualmente perché lo prende la massa. Cioè, è una natura il percorso che noi, verso il punto dove noi stiamo andando, perché è insito nell'uomo, quindi lo distruggere per poter ricostruire, o ci possiamo fermare prima?
Non lo so, io l'idea che mi sono fatto, che questo è un problema che mi sono posto varie volte, ma sai che ce lo saremmo posto tutti. Io però nella mia esperienza ho sempre visto, anche vedendo le mie figlie, okay, che la cosa vera poi alla fine vince. Cioè, in altre parole. No, aspetta, attenzione, è una cosa interessante questa. Cioè, adesso senza fare del populismo di bassa lega, però tutto sommato è meglio andare a giocare a calcetto al campo che fare il fantacalcio al computer. Fare il fantacalcio al computer però è più comodo. Perché? Perché tutto sommato io me ne sto tranquillamente a casa, non devo preoccuparmi di telefonare alla gente per andare a giocare a calcetto e posso in qualche modo immaginarmi di fare delle cose incredibili, cioè vivere in un mondo astratto in cui io sono Zeman, per dire, posto che, vabbè, che valga la pena. Però so se è chiaro, no? Allora che cosa succede? Che però il momento in cui riesco a superare questa barriera di potenziale, no? Per cui diciamo, fondamentalmente così come a bocce ferme è più semplice il fantacalcio, il fantacalcio vince. Se però io faccio uno sforzo iniziale, lo devo fare per forza, perché? Perché là fuori è complicato, perché devo mettermi d'accordo con delle persone, quello quel giorno non può, quell'altro non è così, magari piove, magari non è, quindi devo superare una barriera di potenziale, cioè qui ci sta un minimo di energia che sta qua, qui c'è un minimo più basso, poi funziona meglio questo, però per arrivarci devo superare una montagna. Però nel momento in cui la supero, poi la cosa vera vince, cioè è obiettivamente più divertente giocare a calcetto veramente piuttosto che a fantacalcio. Allora, come facciamo a superare questa buca di potenziale? Insomma, forse l'ho detto in maniera un po' brutale, ma insomma, mi occupo di biofisica, quindi... però l'idea è questa, cioè che alla lunga quello buono vince. Però come succede nei migliori film e romanzi, prima di vincere deve passare uno stretto imbuto, cioè deve passare praticamente che il cattivo sembra che lo sta mettendo sotto. Ecco, io credo che la questione sia là, cioè il gioco si perde o si vince se uno riesce a superare questa prima barriera di potenziale, perché poi lo sappiamo tutti e lo sappiamo per esperienza che le cose in cui non c'entriamo dentro solamente con l'astrazione ma anche coi piedi, con le gambe, con tutto il resto del corpo funzionano meglio. Adesso senza entrare, cioè senza facili umorismi, però questo è vero per tutto, è chiaro? Cioè le cose che ci riempono sono le cose in cui entriamo, mani, cuore, petto, tutto. E quindi di fatto la gabbia si rompe facilmente, anche perché l'idea del bene astratto, cioè ad esempio io sentivo uno l'altra volta in televisione che diceva sì, ma abbiamo enormi speranze per la nostra economia perché possiamo fare degli applet per i telefonini. Ora, con tutta la buona volontà, è vero che l'idea di guadagnare senza inquinare, perché poi se io costruisco un applet non sporco, non faccio niente, però non può funzionare per sempre, anche perché dopo un po' me lo scarico gratis. Quindi l'idea che il nostro futuro è costruire degli applet, beh, più lontano di tanto non vado. Se invece dico no, allora spendiamo più denaro sulle prime e ricominciamo ad esempio a mettere a coltura tutta una serie di territori che erano lasciati andare, è chiaro che c'è una barriera enorme di potenziale da superare. Bisogna trovare il modo per renderla attraente, perché poi alla fine funzionerà da sola. Ecco, io questo non lo so, lo vedo anche con le mie figlie, no? Che poi a un certo punto, quando erano più piccoline, c'erano delle cose che prima si stufavano, però poi dopo quando le facevano gli piacevano molto, insomma, ecco, un po' è un problema educativo, poi. Quindi non lo so, io sono ottimista comunque. Ma tanto in ogni caso è inutile.
ciao, buonasera, sono Valerio. Volevo sapere, prima lei diceva di frenare prima dell'incidente, no? E concretamente che vuol dire? Quindi abbiamo parlato di rifiuti, però immagino anche consumo energetico, per esempio. Quindi concretamente cosa dovremmo rinunciare? E collegato a questo, da dove viene la spinta? Dallo Stato, che magari ci impone, o è la tramite magari in modo positivo, no? Sanzioni piuttosto che norme? Oppure anche la cultura, e quindi la spinta parte anche da noi e poi magari riprende con lo Stato?
Questa è una domanda tosta, perché... Allora, iniziamo dalla prima. Certo, dobbiamo intanto ridurre tantissimi i consumi e diversificare le fonti. E lì c'è bisogno di uno studio serio. Quando io dicevo non puoi esportare il modello di Shanghai in Puglia o il palazzo, lo stesso vale per le fonti energetiche. Ad esempio, l'energia eolica, che tra Danimarca e Germania va alla grande perché hanno un regime di venti costante, che quelle grosse pale, brutte come la morte peraltro, però possono funzionare, da noi non funziona quasi da nessuna parte. Quelle pale che hanno messo, le uniche che più o meno funzionano, quelle nel Tavoliere delle Puglie verso Foggia, ma ad esempio quelle che hanno messo in Abruzzo hanno solamente rovinato la collina davanti a Cocullo e basta, perché quelle stanno sempre ferme se ci passate, non so se ci avete fatto caso. Le biomasse ad esempio da noi andrebbero molto bene, però quali biomasse? Qui c'è stato un grosso problema, no? Perché dice, bene, biomasse, tanto l'energia ormai si può fare più o meno quasi con tutto, però lì c'è bisogno veramente di un ragionamento di tipo ecologico legato al particolare territorio. Quando uno dice, ah, si può fare tutto con l'energia solare, è una sciocchezza. Perché? Perché volta per volta uno deve ottimizzare secondo la situazione. Se sono dei posti dove l'energia solare va benissimo, altri dove no. Le biomasse vanno super bene per fare, ad esempio, il carburante, però se io, come la Cina, che compra interi stati d'Africa per metterci dei semi non commestibili per farci produrre l'energia e quelli se morono di fame, non è una gran cosa. Allora io devo sviluppare la ricerca per utilizzare come biomassa che cosa? Gli scarti, ad esempio, della produzione alimentare, così non metto in contrasto o mangiare o andare in macchina. E questo va tutto bene, però sono tutte soluzioni che non hanno una, hanno la necessità di essere calate in territori che sono anche in realtà molto piccole. Cioè quello che va bene in Basilicata potrebbe non andare bene in Puglia, non so se è chiaro. Allora, questa articolazione sul territorio, chi la fa? Allora, se io, e qui entra il problema politico, quello che dicevi tu rispetto allo Stato. Allora, se io avessi una dittatura, non ci sarebbe probabilmente nessun problema, no? Potremmo immaginare che ci sta l'imperatore che dice, se non mi mettete qua una biomassa così, qua così e qua così, entro una settimana mi taglio la testa, va bene? Sto parlando per assurdo, però diventa molto facile. Però devo avere quindi una serie di consiglieri che gli dicono le cose giuste. E questa è la nostra famosa utopia dei tecnici, posto che i tecnici siano qualcuno che lo sa in ogni caso. Poi c'è invece il ragionamento lento che viene dal basso. Tutti quanti prendiamo coscienza di. Però quanto tempo ci si mette a prendere coscienza di? E soprattutto quanto poi incidi sulle differenti scelte? Perché in realtà bisognerebbe decidere a un livello globale, che so, il protocollo di Kyoto, va bene? Quindi una scala enorme. Però poi devi implementare delle soluzioni a un livello localissimo. Perché tu dici, bene, questa è la direttiva generale, poi mi fate le singole cose. Sembrerà un po' passatista, però l'ultimo governo che secondo me poteva farlo era il Sacro Romano Impero, dove c'era un potere centrale molto legittimato perché era l'imperatore sacro, cioè quello che stava a pari. E poi invece c'erano il livello assolutamente locale del piccolo signorotto del posto, del comune o della comunità montana, o di tutte queste forme di associazione collettiva. C'era la famosa comunità ampezzana, la magnifica comunità ampezzana, c'erano tantissime, che regolava ad esempio il taglio del bosco in maniera sostenibile, che invece ragionava a livello super locale. Quindi noi abbiamo questa specie di ambiguità: da una parte ci vorrebbero direttive generali, e dall'altra però l'implementazione deve essere per forza un'implementazione su una scala piccolissima. Non è più. Però questo crea altri problemi, perché il fatto di non avere, ad esempio, l'energia distribuita in termini centrali cambia proprio il tipo di industria che può esserci. L'industria pesante ce la scordiamo, ad esempio. Cioè sono tutta una serie di riassestamento che è complesso, perché è vero che noi dobbiamo diminuire i consumi, però è vero pure che noi potremmo effettivamente mantenere un certo uso d'energia se però cambiamo completamente la scala di produzione, che deve essere molto più vicina al consumo. Insomma, però son cose che poi tu tiri una cosa e te ne accorgi che ti vengono dietro altre 200. Però non è che questo amareggia. In realtà le situazioni di crisi sono sempre delle situazioni positive, perché sono quelle che ti costringono a capire dove stai sbagliando, insomma.
Due domande molto molto puntuali. Allora, primo, bisogna tarare l'intervento sulle caratteristiche del territorio, quindi premesso, come dire, tutta una serie di, immagino, approcci e direttive di carattere generale. Per quanto riguarda specificamente Roma, escluso che uno possa installare la pala eolica a Re di Roma al posto dell'albero lì in mezzo, dubito che funzionerebbe, quali sono le caratteristiche del territorio romano, le caratteristiche del territorio romano a cosa meglio si prestano per quanto attiene a interventi che potrebbero ottimizzare o comunque valorizzare meglio il risparmio energetico o, che ne so, una gestione della mobilità, dei rifiuti, a 360 gradi, insomma. E seconda cosa, per quanto riguarda più in particolare la gestione dei rifiuti nell'area di Roma o del Lazio, ora io non conosco bene le tecniche di gestione, ma quali sono le problematiche adesso si pongono in particolar modo e come si possono affrontare?
Guarda, non so proprio come risponderti sinceramente. Diciamo che le città come sono immaginate adesso e come lo sono da un punto di vista energetico degli assurdi, perché tutto quello che vi ho detto io sulle fonti alternative implicano come ottimale una grandezza molto più ridotta, cioè dovrebbe essere più piccolina. Ecco, quello che è secondo me il grosso problema di Roma sono proprio per assurdo la parte diffusa. Non so se voi avete presente, io faccio sempre gli esempi di Roma Sud che conosco meglio, però anche a Roma Nord è la stessa cosa. Tutta la zona che ad esempio va da più o meno San Giovanni Alberone fino alle pendici dei Colli Albani, no? Salendo quindi o verso la direttrice dell'Appio o verso la direttrice della Tuscolana, ci sono questi nuovi quartieri fatti nel verde, che però usano praticamente una quantità di territorio pazzesca. Perché? Perché sono tutte casette basse ma separate e vanno a insistere tutte quante su due o tre strade. Quindi che cosa succede? Succede che di fatto l'efficienza di tutta l'infrastruttura viene messa a dura prova, perché quelli sono tutta gente che la mattina si prende la macchina, saluta la moglie e se va intasata da qualche parte. Ecco, la mobilità secondo me è il punto cruciale poi di tutto questo. E lì ne abbiamo parlato, telelavoro. Una cosa che mi ha sempre colpito, non so se è una cosa puramente così, è che Roma ha delle persistenze assolutamente incredibili. Cioè noi troviamo le pecore davanti all'IKEA. È normale, no? L'IKEA è sempre quella da Nagnina Cinecittà. Cioè in ogni singolo fazzolettino di terra, ora era normale quando uno vedeva quei quadri dell'Ottocento, dei viaggiatori che venivano a Roma e c'erano sempre ste pecore sullo sfondo, no? E la cosa incredibile è che sono completamente purtroppo mutati gran parte di quei paesaggi perché sono stati rovinati dalla speculazione edilizia, però le pecore sono rimaste. Che mi fa venire in testa che, ad esempio, il fatto che ci sia questa pastorizia diffusa urbana, alla Caffarella c'è sta ancora la famiglia del Caciaro che fa proprio il cacio, ma ce ne saranno un po' da tutte le parti, implica che se uno veramente riuscisse a mettere su un ciclo interessante, ad esempio di colture idroponiche su piccolissima scala, questo a Roma potrebbe funzionare. Ad esempio quelli che hanno gli ortacci sul Tevere che coltivano, non so se avete visto quando finiscono i muraglioni sia a sud che a nord, ci sta un sacco di gente che sta là che c'ha l'orto di guerra, insomma, che coltiva o nei campi, cioè non lo so, però beh, ogni volta che ci passo, adesso appunto non sono un esperto, però io ho idea che diciamo quello che in maniera pomposa e un po' scema si chiama agricoltura di prossimità, cioè che significa vatti a coltivare l'orto, si potrebbe fare in tantissime parti. Ad esempio noi abbiamo le suore davanti a casa nostra che hanno la scarpata sulla ferrovia che hanno messo a coltura, ma non lo so, bisognerebbe fare uno studio serio. Però secondo me, ad esempio, l'agricoltura urbana a Roma non potrebbe non essere una cattiva idea, proprio perché abbiamo un sacco di territorio che non è sfruttato a parchi e che se uno lanciasse l'idea di darlo in gestione a prezzo bassissimo alle persone per farci il loro orto, che così le persone anziane che sono sempre di più si divertono perché coltivano le melanzane e le zucchine. No, ma le suore vicino a casa mia hanno fatto questa cosa che secondo me è geniale, hanno fatto pagare un piccolo affitto alle persone che se coltivano ognuno un pezzettino di storto sulla scarpata della ferrovia e sono tutti contenti che si portano a casa le zucchine, le melanzane e i pomodori. E poi l'orto fa qualche cosa per tutto l'anno, perché mo ad esempio comincia a essere il periodo di spinaci della bieta, prima sono stati i pomodori, i peperoni e via discorrendo, e l'orto ha una produttività enorme. Quindi il fatto di mettere secondo me a coltura e utilizzare ad esempio per il concime l'umido che produci dentro casa e te fai pure l'orto, potrebbe non essere una cattiva idea da un punto di vista, diciamo, proprio sia di miglioramento della qualità della vita, perché l'orto uno se scarica, cioè magari ha litigato con la moglie, così va a mannazza, e poi E poi, insomma, da soddisfazione, guadagni, insomma, beh, pecore e orto.
Diciamo, ringraziamo Alessandro Giuliani per tanti suggerimenti, diciamo. E ricordo il prossimo incontro, che sarà martedì prossimo, 23, sempre qui al Teatro Santa Francesca Romana, alle 8:30, e il titolo sarà Burocrazia, l'uomo per lo Stato o lo Stato per l'uomo? Inviteremo Federico Eichberg, o Eichberg, e modererà Francesco Maria Olivieri. Grazie, e vi ricordo le proposte, scriveteci nella prossima settimana, insomma, e a presto, buona serata.